Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Signori e signori, vogliate scusare per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 8:20, ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Genesis, Chicago, Illinois, ha rivelato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute a intervalli irregolari sul pianeta Marte. Lo spettroscopio indica che si tratta di idrogeno e che si sta avvicinando verso la Terra a enorme velocità. Il professor Pearson dell'osservatorio di Pitchstone conferma questa osservazione dicendo che il fenomeno è simile alla fiammata blu dei jet sparata da un'arma. Signore e signori, vorrei leggervi un telegramma indirizzato al professor Pearson dal dottor Gray del Museo di Storia Naturale di New York. Il testo dice: ore 21:15, ora standard delle regioni orientali. I sismografi hanno registrato una scossa di forte intensità verificatasi in un raggio di 20 miglia da Princeton. Per favore, investigate. Firmato Loy Gary, capo della divisione astronomica. Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbiamo mai assistito. Aspettate un momento. Qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità. Qualcuno o qualcosa. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi. Sono occhi? Potrebbe essere un volto. Potrebbe essere, mio Dio. Dall'ombra sta uscendo qualcosa di grigio che si contorce come un serpente. E poi un altro e un altro ancora. Sembrano tentacoli. Ecco, adesso posso vedere il corpo intero. È grande come un orso e luccica come cuoio bagnato. Ma il viso è indescrivibile. Devo darmi forza per riuscire a guardarlo. Gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente. La bocca è a forma di V e dalla bava cade dalle labbra senza forma che sembrano tremare e pulsare. Il mostro, o quello che è, si muove a fatica. Un oggetto ricurvo sta uscendo dalla fossa. Sembra un piccolo raggio di luce riflesso su uno specchio. Che succede? Dallo specchio si sprigiona un raggio di luce che si dirige verso gli uomini che avanzano. Li ha colpiti! Santi Dio! Li ha incendiati! Bruciano come torce!
Questa era la più grande beffa mediatica del nostro secolo. Una farsa capace di gettare nel panico addirittura migliaia di americani provenienti da ogni strato sociale. Stiamo parlando della celebre versione radiofonica della Guerra dei Mondi, realizzata da Orson Welles, riproposta attraverso i testi originali, appunto dalla lettura di Giovanni. Da quel giorno in poi fu assolutamente evidente da una parte, insomma, l'enorme potenzialità dei mezzi di comunicazione di massa e dall'altra anche quanto fosse presente anche il rischio di manipolazione e canalizzazione dell'opinione pubblica attraverso di essi. Comunque, ciao a tutti, non ci siamo salutati, è stato un inizio abbastanza emozionante per me, Giovanni, mi ha fatto venire i brividi.
Ma davvero? Davvero. Mi sono immedesimato, perché è vero, i mezzi di comunicazione possono fare grandi cose quando l'emozione è così palpabile, anche se era un bluff, no?
Sì, era tutto un bluff, infatti era una drammatizzazione. Il testo originale era veramente il testo letto da Orson Welles attraverso questo radiodramma tratto da La guerra dei mondi di Welles, che è un altro Welles, non lo stesso Orson Welles.
Esatto.
Ciao da Francesca Quaglietti.
Ciao da Giovanni, ciao ragazzi.
Giovanni al mio fianco, non c'è questa sera con noi Fabrizio, che probabilmente ci sarà il prossimo lunedì. Saremo insieme fino a non so quando, fino alle 22 probabilmente, se ce la facciamo, oppure dovremo interromperci magari un pochino prima. Questa sera però questo inizio era per introdurre non un'analisi sui mezzi di comunicazione, ma per proporre qualche brano dalla Guerra dei Mondi, appunto, di Welles, ed introdurre anche il tanto discusso tema della vita sugli altri pianeti e degli eventuali anche contatti con queste entità.
Gli alieni.
Alieni, esatto. Quindi si parlerà di forme di vita aliene. Come sempre lo faremo attraverso l'universo disegnato, il cinema, la letteratura e la solita scelta musicale a tema.
Giustamente.
Partiamo subito proprio facendovi ascoltare un estratto dalla Guerra dei Mondi, però non la seconda versione realizzata da Steven Spielberg, ma bensì dal film del 53.
Ma guarda che luce!
Chi si mette a giocare con la luce? Io aspetto la luce.
Sono saltate le valvole.
Ma dove sono le valvole?
Non vi agitate, state calmi.
Ma cos'è successo?
Oh, non approfittiamo dell'oscurità, Giovanotti.
E ci sono candele?
Oh, guardate, anche fuori manca la luce.
Qualcuno, vado a cercare delle candele.
Mi piace l'oscurità.
Jimmy, chiama la centrale elettrica.
Subito. Ehi, anche il telefono è interrotto.
Eppure il telefono ha un circuito diverso dall'illuminazione.
Che cosa dicono, cara? Mi si è guastato l'apparecchio acustico.
Di solito facciamo suonare l'ultima canzone dopo mezzanotte, ma ormai dovremmo quasi esserci.
E il mio orologio è fermo.
Oh, io l'ho resato. Si è fermato anche il mio.
Anche il mio?
Che strano, si è fermato anche il mio.
Si sono fermati tutti alla stessa ora.
C'è una sola spiegazione ad un fenomeno simile. Datemi una spilla. Vedete? Il mio orologio è magnetizzato. Per questo anche il telefono è fuori uso.
Ma come è successo tutti gli orologi insieme?
Avete una bussola?
Sì. L'ago non si orienta verso il nord.
È puntato verso il luogo in cui è caduta la meteora.
Ma lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Sceriffo, che cosa succede?
Ne so quanto te,
Joe. C'è un incendio laggiù.
Andiamo a vedere. Le linee elettriche sono a terra, ecco perché è mancata la luce.
Ehi, questa è la loro macchina.
Dove sono i tre uomini che avete lasciato qui?
Guardatela!
Bisogna fermare la gente. Non permettete a nessuno di avvicinarsi.
Ma che cos'è quell'aggeggio?
Credo che sia una macchina proveniente da un altro pianeta.
Sarà bene informare subito l'autorità. Guardate!
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you.
Lift off. she wears. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Prima invasione. Invasori spaziali stanno atterrando in tutto il mondo. Astronavi da guerra aliene stanno rendendo al suolo le nostre città. Uccidono tutto ciò che si muove. La Terra non ha scampo contro le loro armi futuristiche. Come possiamo fermarle? Possono essere fermati? Chi vincerà la guerra dei mondi?
Altra lettura, sempre dalla Guerra dei Mondi di Wells, preceduta dalla sequenza iniziale che ti ridi, Giovanni. Puoi anche correggerti se fai un errore di lettura.
Sì, evidentemente.
Non iniziare ad agitarti.
Hai computer. No, è un peccato correggersi durante un
durante
testo così, così animato, insomma, com'era.
Ah, ok.
Va bene, radendo al posto di rendendo.
Vabbè, ti sei corretto allora.
Alla fine, va bene.
Quindi,
dicevi.
Lettura dal romanzo preceduta da una scena proprio della Guerra dei Mondi del 53, diretto da Eskin, ispirato all'omonimo romanzo, considerato appunto uno dei primi classici di fantascienza di un certo livello. Sì, poi brano, pezzo del film, seguito naturalmente dal riconosciutissimo, insomma, David Bowie con il suo Space Oddity. Ok, proseguiamo per verso universi ignoti, con una piccola storia dell'ufologia, cioè da quand'è che si inizia ad avvistare, dai primi avvistamenti, dalle prime considerazioni, fin dalla preistoria credo si possa risalire a delle manifestazioni aliene. Infatti ci sono varie anche rappresentazioni preistoriche attraverso disegni.
Sì, pare che lo lasciano pensare.
E quant'altro, esatto. Però io voglio proprio arrivare a quelli storicamente documentati. Già dalla Seconda Guerra Mondiale vengono riportate diverse testimonianze di piloti proprio dell'aeronautica militare che asseriscono proprio di essere stati accompagnati in volo da fenomeni strani, luminosi, in un primo momento scambiati per anche ipotetiche armi segrete, nemiche. Questi oggetti, oppure erano semplicemente fenomeni ottici, ecco, naturalmente non possiamo risalire effettivamente alla veridicità poi di questi eventi, rivelatisi innocui, soprannominati Foo Fighter dai piloti. Ma in realtà l'ufologia moderna nacque nel 1947, questa è la data ufficiale, il 24 giugno per l'esattezza, quando il primo avvistamento avvenne da parte di un ricco uomo d'affari americano, Kenneth Arnold, che raccontò di aver visto dal proprio aereo privato, senza riuscire ad identificarli, 9 oggetti simili a dischi volanti che librarsi, ecco, informazione serrata
in America.
Sì, esattamente, nello stato di Washington. Questo avvistamento portò, diciamo così, all'attenzione pubblica il fenomeno a livello anche mondiale, il fenomeno UFO, dando vita ad un, insomma, tutto quello che poi, ecco, ne seguì. L'UFO è l'acronimo inglese per
Unidentified Flying Object.
Esatto, ovvero oggetto volante non identificato, termine coniato dalla United States Air Force, che coniò il termine nel 1952. E poi questo fu l'evento iniziale, ma poi ci furono naturalmente una sequenza infinita di episodi di avvistamenti che tuttora continuano. Il più importante, magari, il sempre di quegli anni, di fine anni 40, che possiamo, ecco, riportare e ricordare, è quello naturalmente del caso Roswell, che l'avrei sentito naturalmente, credo, nominare. Poi ne sono nati anche telefilm, serie televisive, film e quant'altro. Roswell, in cui un UFO, ecco, si sarebbe schiantato al suolo e sarebbero state proprio recuperate delle parti del velivolo dall'aeronautica militare statunitense, che però smentisce l'accaduto affermando che si è trattato di un pallone sonda aerostatico per uso meteorologico.
C'era da scommetterci.
Sì, no, vabbè, il che può anche essere, non è che adesso bisogna magari creare il caso. È sicuramente più affascinante pensare che si tratti veramente di corpi alieni, quelli recuperati.
Ci sono molti motivi per cui può essere molto più affascinante, dopo li vedremo dopo, in psicologia. Comunque.
Sì, anche se la psicologia poi non confermerà, ti deluderà perché non confermerà poi l'esistenza, ma sarà tutta una proiezione.
Assolutamente,
no?
Ecco. È una proiezione, quindi individuale. Insomma, fa una scelta in questo senso. Comunque
anche
ne parleremo.
Anche se magari non si dovrebbe esprimere un giudizio personale, però io credo che, no? Lo spazio sia così grande.
Beh,
che
sì, è abbastanza,
è
piuttosto evidente.
Pensare,
ma molti scienziati sono d'accordo
di essere
in un'ipotesi
soli.
Molto forte che ci sia, dell'altro, altra vita.
E da qua non so, avrai magari sentito anche parlare dell'Area 51.
Beh, di quella chi non ne ha sentito parlare, no?
La base statunitense.
La prima cosa che pensi proprio agli extraterrestri.
Stai prendendo in giro.
No,
la
è vero.
Ignori l'esistenza
Area
51. Dell'Area 51.
Sì, come no?
Nel deserto del Nevada, sapevi naturalmente anche la location.
Il deserto del Nevada, ovviamente, sì.
In cui si dice che siano contenute le prove dell'esistenza degli UFO, addirittura dei pezzi di nave spaziale rinvenuti a Roswell e forse addirittura anche i corpi dell'equipaggio, e che si svolga tuttora anche un programma di ingegneristico di studio sugli UFO volto alla anche sperimentazione di nuovi velivoli da guerra, naturalmente. Gli scettici invece affermano che semplicemente gli avvistamenti sopra l'Area 51 siano imputabili solo alla sperimentazione di nuovi mezzi militari, talvolta magari anche caratterizzati da forme insolite.
Avveniristici.
Perché no? Comunque il tutto è pervaso da un'aura abbastanza misteriosa, ecco, e anche il governo stesso non si è mai sbottonato più di tanto, ecco, su questa. Immagino sarei dei grandissimi avvistamenti anche in Italia. Abbiamo noi in primis qualche.
Ci siamo anche noi.
Esatto, ma abbiamo le nostre ondate come gli altri stati, ad esempio.
Sì, leggevo anch'io, ci sono delle ondate in particolari anni.
Sì, stranissimo.
Uno dei quali è quello della nostra nascita, vero?
Esatto, esatto. Allora, partiamo dagli anni 50.
Bisogna chiederci se ci ha portato la cicogna oppure, oppure invece siamo effettivamente figli di chi ci hanno detto, no? Perché a quanto pare nel 78,
ondata che è iniziata nel 1950 nel nord Italia, nel 54 altri avvistamenti nord e centro Italia, annata di un famoso avvistamento a Firenze, qua leggo, nel 73 in tutta Italia e nel 78, il nostro anno di nascita, tutta l'Italia, particolarmente in Adriatico, quindi sia
dalle
fascia centrale, dalle tue parti.
Sì, la Puglia, penso che da quelle
sud
parti
sud Italia,
stato.
Sicilia, Calabria e Puglia, quindi
il napoletano anche, chissà.
Quindi
i napoletani sono molto, sai, fantasiosi, non c'è sempre da fidarsi.
Sei atterrato con un raggio di luce, tra l'altro oggi.
Ah, sarebbe entusiasmante se lo venissi a scoprire.
Perché compie gli anni proprio oggi, Giovanni.
Sì, è vero. Gli anni iperstellari.
Quindi vabbè, gli auguri te l'ho già fatti prima.
Grazie,
è
grazie.
Ho anche un ovetto.
È vero, ho avuto un dono meraviglioso.
E va bene, con questo grandissimo dubbio se ci ha portato la cicogna oppure
gli alieni
oppure l'uomo grigio, andiamo a sentirci Frank Sinatra che ci trasporta direttamente sulla luna.
Vai Frank.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
ed era Frankie che ci ha fatto volare sul Fly Me to, con la sua Fly Me to the Moon. E noi continuiamo. Oddio, fammi abbassare la base, che un po' troppo invasiva. E non so se l'avete riconosciuta,
la
tra l'altro,
alta.
Perché questa è una chicca. Questa in realtà è la sigla di.
Sì?
Sì, tu in caso non lo ignori. La sigla dei Visitors del
sì.
Serial TV degli anni 80. Noi avevamo 6 anni. L'avevamo. E
io non penso di averli mai visti.
Che si toglievano la pelle sotto, erano dei rettili viscidoni verdi.
Bene.
questa è la sigla della serie TV, uscita sul canale 5, credo.
Beh, riconoscibile questa musica alle mie orecchie, c'è una memoria che mi precede, però non li ricordo, devo essere sincero.
Archetipale. E continuiamo con la storia dell'ufologia che si colloca appunto nel 47 e negli Stati Uniti, anche se dalle piccole mie ricerchine si è potuto vedere che ricerche che poi hanno preso corpo in un libro, cioè gli X-Files del nazifascismo, di Alfredo Lissoni e Roberto Pinotti, che ha dimostrato che l'ufologia governativa, fatta di commissioni d'inchiesta segrete, insabbiamenti, retroingegneria aliena, sì, è nata in realtà nell'Italia del ventennio, addirittura. Documenti, infatti, questi documenti inediti che sono emersi, sono venuti alla luce, ora non so esattamente, non si può naturalmente discutere sulla veridicità, ma comunque ecco, ci sono stati fatti.
Qualcosa è accaduto,
dal
qualcosa
centro
è successo.
Ufologico, sì, sono stati studiati, analizzati. E si è appunto arrivati sulle tracce di questi X-Files fascisti disseminati e sparpagliati nelle biblioteche di mezza Italia addirittura. E da questa indagine hanno preso vita ben 3 romanzi di Mario Farnetti, ai quali ha anche seguito un fumetto, tra l'altro. Diciamo che quindi Kenneth Arnold non è il padre degli avvistamenti ufologici. Il regime fascista li ha riconosciuti e studiati direttamente.
Lo ha preceduto.
Quindi, sì. Il Centro Ufologico Nazionale, diciamo che si è fatto carico di sondare, di analizzare tutte le fonti. Documenti che ci sono arrivati da un misterioso personaggio, probabilmente membro del regime fascista. Documenti peraltro riconosciuti comunque effettivamente degli anni 30 da perizie del Tribunale di Como, si legge qua. Allora, secondo quanto ha ricostruito il CUN, nel giugno del 1933 un oggetto non identificato solca i cieli di Milano e si schianta, forse fra Varese, Sesto Calende e Vergiate.
Sì, da quelle parti sono nato io, fra l'altro, però è troppo...
Ma come? Ma è nato in Puglia?
Ci risiamo, no? Sono pugliese, ma sono nato a Como, vedi, è tutto lì che si è svolto, a quanto pare.
Sì, nel 33.
Nel 33, questo è l'unico particolare che è un po', insomma, sono più
giovane. Le versioni dei fatti cambiano, col...
Sì, però evidentemente, insomma, quella luce poteva... La luce, lo spazio e il tempo sono relativi, quindi
sono
chissà.
Prive di... connotazioni
oggettive,
temporali,
non ci sono.
Sì, ok.
Comunque no, sta cosa mi faceva pensare a fascisti su Marte, no? Perché questa rivelazione
sì,
di Guzzanti, che prima nel caso Scrafoglia, poi ha fatto un film intero su una banda di fascisti che conquistano Marte con queste macchine avveniristiche un po' sconquassate, a dire il vero, come si sa del fascismo italiano. E che vanno lì e molti ricorderanno, no? E questa storia sembra in qualche modo sembra in qualche modo confermare.
Infatti poi ecco,
gli alieni in forma di pietra c'erano in quel film, con 2 antenne di ferro. Ed è esilarante a dir poco.
E chissà che magari non erano realmente gli alieni poi con cui è entrato in contatto il regime.
Chissà,
il regime
chissà
dell'epoca.
Forse Guzzanti
chissà.
È molto preparato sull'argomento. Purtroppo non è con noi, non ci può dare informazioni.
Allora, un problemino tecnico. Allora, si diceva quindi che...
Sì, che secondo quanto ha ricostruito il CUN, a quanto pare.
Esatto, probabilmente inizialmente, se è il reale, non si sa oggettivamente, naturalmente, che velivolo, di che natura fosse. Ecco, comunque fu nascosto nello stabilimento di Vergiate e scatta immediatamente, naturalmente, un blitz per segregare il tutto, per isolare, per naturalmente il duce ordina... naturalmente anche all'agenzia di stampa Stefani e ogni organo di informazione di bloccare immediatamente le notizie. Anche la fuga, qualsiasi fuga sarà denunciata al Tribunale per la Sicurezza dello Stato.
Viene imbavagliato anche l'osservatorio meteo
addirittura.
Beh, naturalmente.
Sì. E nasce proprio...
C'è anche Guglielmo Marconi in questa storia.
Di mezzo, anche se forse solo nominalmente, nel senso che poi effettivamente non seguì esattamente, perché nasce in seguito a questa vicenda il gabinetto RS-33, costituito appunto da scienziati esponenti del regime presieduto da Guglielmo Marconi, sembra, controllato dall'OVRA, che naturalmente era la polizia politica fascista, e che si occupa, e è l'organismo che si occupa degli avvistamenti frequenti anche tra i piloti appunto del regime.
Dall'aeronautica, sì.
Esatto. E quindi ecco, curioso, abbastanza curioso questo, visto anche che poi ci si mette anche Hitler poi a fare le sue ricerchine di conseguenza. Infatti del tutto inaspettata la rivelazione emersa, poi tra l'altro anche recentemente, dalla rivista scientifica tedesca PM, secondo la quale appunto Hitler avrebbe chiesto ai propri scienziati di realizzare dei veri e propri dischi volanti, degli UFI da guerra da lanciare all'attacco addirittura di New York e Londra, nelle sue megalomanie.
È molto probabile che quel malato di mente abbia fatto cose simili.
Anche se non si riesce poi a risalire effettivamente da cosa l'idea di progettare dei dischi volanti, cioè con la forma proprio del
stereotipata del disco volante.
Sì, poi qui vabbè, non mi metto ad elencare i responsabili di tutta l'operazione, insomma, solamente sconosciuti. Comunque questa rivista tedesca riporta le parole di testimoni oculari che hanno avuto proprio modo di osservare un disco volante sul quale spiccava la croce di ferro tedesca lungo le rive del Tamigi, e cita anche un articolo del New York Times del tempo nel quale si parlava di un avvistamento di un misterioso oggetto non identificato e riportava numerose fotografie. La domanda appunto strana è come gli sia venuto in mente di ricreare questa forma. C'è un tentativo di risposta da parte di Peter Colosimo nel volume Ombre sulle stelle, che ipotizza che magari il Führer, assistendo al lancio del disco alle Olimpiadi di Berlino, sia rimasto affascinato dall'improvvisa accelerazione raggiunta dal piatto.
Ipotesi.
Oppure ci sono naturalmente i più esaltati che affermano che invece il Führer ebbe contatti effettivi con gli extraterrestri.
La mistica del nazifascismo,
sì,
portava a considerazione.
Sì, ma poi si creano delle leggende urbane incredibili, veicolate naturalmente da internet. E addirittura c'è chi afferma, dei pazzi che affermano che addirittura un disco volante si sarebbe schiantato nel 37 in Polonia in un campo di proprietà proprio, guarda caso, dei genitori di Eva Braun.
Certamente.
So, sì. Che tutto è possibile e mai
non esiste,
non
ma
esiste,
insomma c'è però qualcosa che non va preso con le molle alla grande, insomma.
E queste considerazioni vanno di pari passo poi a stranamente molti governi mondiali hanno deciso improvvisamente di aprire i propri archivi di file segreti, ma davvero quasi contemporaneamente. Ci sono ad esempio il Ministero della Difesa inglese, nell'ambito ecco di un suo progetto interno, ha deciso di aprire il suo archivio nazionale e rendendolo proprio consultabile online, e dove ci sono 20 anni di segreti, 20 anni di avvistamenti di oggetti misteriosi dalle forme più diverse, accompagnati con disegni, illustrazioni, testimonianze, addirittura anche interrogazioni parlamentari. Tutto tenuto nascosto.
WikiLeaks antilitteram, insomma.
Sì, esatto. E ora però è stato tutto messo online. E oltre, la stessa scelta sembra che stia per farla addirittura Mosca, che stia per aprire gli archivi dopo la decisione della Marina russa di rendere appunto pubblici i documenti sugli avvistamenti extraterrestri nei mari battuti appunto da navi e sottomarini dell'ex Unione Sovietica. Insomma, sembra proprio una scelta universale.
Specialmente poi nello stesso periodo.
Sì, quasi
affascinante, quasi lascia pensare qualcosa di
contemporaneamente,
più concreto.
Ma anche perché in Russia poi si sono verificati numerosissimi casi, ce n'è uno eclatante del 77, se no dell'89, a Voronezh, si dice che sia atterrato una navicella extraterrestre in un parco giochi, con veramente decine e decine di testimoni che poi addirittura sono dovuti ricorrere a un sostegno psicologico da parte dello Stato per l'esperienza vissuta. Sì, forse è il caso ufologico più controverso del dopoguerra, che è stato diffuso addirittura dalla TASS, e da tutti i giornali più autorevoli del mondo. Va bene, questo per fare un rapido excursus, poi magari dopo la prossima canzone non so di cosa potremo parlare.
Sì, parliamo di una cosa interessante, un evento che riguarda proprio l'Italia quanto il Vaticano, no?
Sì, sì, perché sembra che anche il Papa abbia incontrato gli alieni.
Calling me by my name, and there's everywhere light beams. The street calling.
erano The Killers con Spaceman. Ed ora dobbiamo parlare.
L'avevamo premesso.
Esatto, anche
c'è il passaggio sul Papa. Si tratta di Roncalli.
Sì, che poteva essere
Papa Buono.
Curioso citare, perché sinceramente da noi non so se è arrivata questa notizia o se si è diffusa.
Ah, io non la conoscevo, ma a quanto pare il segretario particolare di Papa Giovanni XXIII,
sì,
virgolettato, quindi parla proprio di un'esperienza vissuta da lui insieme
al Papa. Insieme al Papa, esattamente. Da Loris Francesco Capovilla, che era appunto il segretario di Papa Giovanni XXIII, e che ebbe insieme a lui a Castel Gandolfo questa esperienza, che questa notizia apparve su un quotidiano inglese, sul The Sun, nel 1985.
Sì.
E nessuno ci fece caso. Oggi forse ritorna alla ribalta grazie anche ad un filmato apparso su YouTube che fa il giro del mondo e viene raccontata, c'è questa storia di questo contatto molto particolare.
Le parole sono convincenti, le parole di questo Francesco Capovilla.
Sì, se poi sono realmente le sue parole, non sono, però.
Quello
però
non è certo. Lo sarebbero, d'altronde una personalità del genere è difficile che si possa esporre fino a un certo punto.
Sì,
quindi è molto interessante.
Comunque anche il quotidiano inglese magari avrà fatto le sue ricerche, credo, prima. No?
Sì.
Prima di
hanno visto addirittura delle astronavi.
Sì, si parla infatti il.
E hanno comunicato per 20 minuti con un uomo luminoso.
Vai, accenna una piccola lettura del.
Insomma, dice, li avevamo sopra le nostre teste. Luci, erano luci colorate, azzurro, arancio, ambra. Qualche minuto e poi accade l'imponderabile, l'impossibile. Ciò che è difficile anche da raccontare. E allora tutto d'un fiato, le luci sono astronavi. Le astronavi sono dischi nel cielo turchino d'un pomeriggio qualunque a Castel Gandolfo. Si muovono silenziose. Stanno per qualche minuto su quelle due figure inconfondibili che camminano fianco a fianco, come persone qualsiasi. Poi il contatto. Una delle astronavi si stacca dallo stormo, a terra, si ferma nel lato sud del gradino. Del giardino. E il portellone si apre e alla carlinga viene fuori qualcosa. È assolutamente umano, solo che ha una luce intorno, eccetera, eccetera. E insomma, i due caddero in ginocchio, a quanto pare, e ci fu un dialogo per circa 20 minuti, un dialogo dove non c'erano parole, pare che parlassero a gesti. Insomma, sono parole pesanti dette da una personalità simile.
Di questo livello, esatto. Poi conclude dicendo, l'uomo voltò le spalle e se ne ritornò da dove era arrivato, e lui, cioè il Papa, mi guardò e pianse. Detto a capire, effettivamente sembra l'inizio di
un romanzo. Su YouTube girano tante di queste cose.
Sì, no. sì. Gira proprio un video con un non so quale testimonianza in prima persona, credo, del Papa. Ora non sono andata a verificare, avrei
Nemmeno
dovuto
io.
Magari, ecco. E va bene, non commentiamo, abbiamo riportato semplicemente i fatti, poteva essere curioso, visto che magari da noi non era mai emersa una testimonianza del genere, vedendo anche di riportare delle testimonianze magari che possono avere una qualche veridicità, anche se alla fine insomma non si accerti di nulla, ecco.
Sì, certo, insomma. Solo la personalità che destava un po' di scalpore, chissà
esatto.
Se è vero.
Ma comunque, ecco, è un tema trattato da tutta, qualsiasi tipo di personalità, da qualsiasi scienza, anche psicologica.
Come poteva mancare la
lui
psicologia,
che,
no?
Che viene inserito in ogni.
Beh, Jung ce lo mettiamo spesso.
Ma come mai?
Non so, ci piace un po' quest'idea che ci sia un inconscio collettivo,
sì,
gli archetipi. Usiamo spesso anche questa terminologia.
Anche ormai, troppo, forse.
Forse sì, ma insomma anche no. Forse non è mai abbastanza, non si sa. Va bene, e Jung a quanto pare, insomma, pare fosse scettico sotto un certo punto
scettico.
Di vista.
Si occupò spesso del fenomeno UFO anche nei suoi scritti, in particolare da citare il saggio Un mito moderno, Le cose che si vedono in cielo. Ma questi fenomeni erano interpretati come rappresentazioni psichiche inconsce, quindi comunque legate alla tua individualità e non oggettive. Legate ad avvenimenti.
La causa è che insomma l'io si sarebbe allontanato dalle sue radici inconsce nella modernità, e le famose meraviglie della scienza e della tecnica stavano diventando distruttive. Allora in qualche modo l'inconscio fa tornare alla mente ipotesi simili, staccate.
Sì, esattamente. Quindi tu stacchi da te stesso questa paura.
Non l'hai riassorbita questa paura nella terra, diciamo.
E quindi le proietti all'esterno attraverso queste visualizzazioni in cielo. Jung già negli anni 40 si era interessato al fenomeno, si era documentato, e nel 58, appunto, 3 anni prima della sua morte, pubblica questo saggio che in cui insieme inserisce anche un messaggio ricco di speranza, ma anche di molte paure che lui nutriva sul futuro, riguardo al futuro dell'umanità. E io direi che ora passare subito a cose frivole, non so, ti sembra il caso oppure
cosa vuoi?
Un po' di musica? Pronto? Vuoi un altro po' di musica oppure vuoi parlare di frivolezze?
Dai, frivoliamo.
Frivoliamo? Musichiamo. Chase you out of earth.
I'm gonna put on an iron shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Oh yeah. Him off he drop, him far can run. Him can't stand up to judge a son. Him off he left ya with him gun. Dig off with him bomb. I'm gonna put on an iron shirt, chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Perry con Outer Space, e sono andata assolutamente contro a quello che mi avevi suggerito tu, cioè di quello di
è quello di continuare, di parlare direttamente di frivolezze.
Di frivolezze, abbiamo musicato.
Abbiamo musicato, ma va benissimo.
Vabbè, si può riprendere adesso a parlare di frivolezze.
Sì, facciamolo subito, va.
Subito, vogliamo elencare un po' quelle razze che fanno parte del bestiario ufologico.
L'analisi dell'immaginario di questi personaggi.
Sì, che è stranissimo, non capisco poi come si sia sviluppato con queste connotazioni specifiche l'alieno. E ce ne sono di razze, ce ne sono infinite, quelle che compaiono nella letteratura, nel cinema, negli avvistamenti, dopo i rapimenti vari, insomma da tutti i racconti dei testimoni che tornano dopo un esperimento alieno, sì, che ce l'hanno potuto raccontare, escono fuori delle figure assurde di tutti i colori.
Cioè, non elenco, colore... sono tantissimi,
sì,
grigi.
Eh sì, il colore dominante è il grigio, infatti.
Non era il verde una volta?
No, il grigio. La figura più famosa alien, appunto, è di questo personaggio. Se vuoi leggerci un attimo la descrizione, magari qualcuno di noi può ricordarsi di averlo incontrato.
Vediamo un po' come sono fatti i grigi. Anzi, il grigio. I piccoli grigi provengono da Zeta Reticuli, vicino alla stella Barnard, che fa parte del sistema di Orione. Sono molto piccoli, 100-120 cm di altezza, di colore grigio-argento. Non hanno sistema riproduttivo e digerente. Vengono creati attraverso un processo di clonazione per mezzo dell'ingegneria genetica. Sono una razza molto antica e si sono riprodotti per migliaia di anni. Hanno grandi occhi neri a mandorla, una fessura al posto della bocca e due buchi in luogo del naso. Comunicano telepaticamente. Si sono evoluti oltre il processo di riproduzione sessuale, ecco, sono evoluti alla grande, così che i loro organi genitali e il tratto digerente sono totalmente atrofizzati. Non hanno la capacità di nutrirsi,
noia,
o di appoggiarsi con attività sessuali.
O di appagarsi.
Infatti non ci si appoggia con le attività sessuali, ma poi dipende dalla verve. Sono parenti stretti della famiglia degli insetti. I piccoli grigi sono gli alieni coinvolti nelle mutilazioni di bestiame bovino.
Sì, non riesco a capire.
E si assorbono certe sostanze da parte del bestiame bovino che li stabilizzano durante il processo di clonazione. Tali sostanze possono essere messe sotto la lingua per dargli sostentamento e stabilità per un certo tempo e provengono da membrane mucose, labbra, naso, genitali, retto e anche da certi altri organi. Queste sostanze ghiandolari servono come nutrimenti al posto del cibo. Il loro unico obiettivo è conquistare la terra e ridurre tutti i suoi abitanti in schiavitù. Ma questi non sono tanto originali, insomma, lo fanno tanti uomini. Conducono esperimenti sugli umani senza anestesia, grazie, e non conoscono i sentimenti, e quindi sono spietati. I grigi.
Non so chi abbia scritto questa descrizione.
Ma chissà.
Poi c'è. Questo era
finta di crederci.
Questo era il grigio più noto. Poi c'è il grigio, qui vedo il grigio classico, che è più alto, è 1,70 m circa. Pelle liscia e spessa, secondo alcuni la pelle in origine era grigia. Perché ti ridi? La muscolatura è molto simile a quella umana, questo è il grigio classico, forte e tonica, tranne che nello stomaco un po' largo, capelli assenti, mani, sei dita, simili alle umane, occhi scuri, grandi, pupille larghe, coperte da lenti scure, abiti non risultano agli atti.
Sì. Che analisi accurata, incredibile.
Nelle testimonianze del crash del 1 giugno 1947, credo quello di Roswell, si parla di tute aderenti grigio-azzurre.
Vabbè.
Che era un po' l'immaginario fantascientifico dell'epoca, comunque, degli anni 50.
Ha fatto moda,
della fantascienza, anche. del kitsch fantascientifico di quegli anni. E vabbè, ma questo grigio classico ci ha già annoiato. Ce ne sono tanti grigio alto, c'è il grigio orange, quello che dà un pochino sull'arancio.
E questi insettoi di cavalletta?
Gli insettoi di cavalletta, che hanno un corpo umano e questa facciona da cavalletta. Questi sono altissimi.
Ah sì?
Sì.
1,90 m, 2,30 m?
O più. Pelle dura, marroncino verde, liscia, talvolta costellata di porzioni di pelle in rilievo, capelli assenti anche loro, mani a volte hanno qualcosa di simile a delle mani con due o tre dita, occhi molto grandi, anche abiti variano. Questi sono vestiti. Ah, vedi, sono proprio la presenza degli abiti. È assurdo, sono cavallette di 2 metri ma indossano una tuta argentata. Qui addirittura portano la testimonianza di un tipo che...
Che l'ha visto.
Che li ha visti, naturalmente,
certo, sì.
Ma... Poi c'è gli insettoidi mantidi. Ah, comunque vedi, sono davvero simili agli insetti. I nordici. Questo è interessante perché avevo letto qualcosa su di loro.
Ah, bene. Dice che sono degli extraterrestri dai lineamenti angelici, che sarebbero i protagonisti dei casi di contattismo.
Contattismo, sì.
Il loro aspetto è molto piacevole, sono alti circa 1,90 m, con capelli biondi e occhi azzurri, nordici appunto, con sfumature brillanti. I lineamenti sono quelli della bellezza umana classica. Spesso sembrano emanare luce. Ciò che colpisce di questi esseri è la loro saggezza e bontà, dovuta alla loro grande evoluzione spirituale.
Sì, sì, si dice proprio che siano nascosti in mezzo a noi. I cosiddetti albini.
Ah.
Dentro di loro può nascondersi in realtà un essere alieno che sta studiando appunto l'integrazione con la razza umana, davvero.
Beh,
sì, questi nordici credo che facciano riferimento.
Però questa descrizione mi lascia pensare a un'idea meravigliosa dell'uomo, innanzitutto.
Dell'uomo?
Sì.
Questo è qualcosa di...
Questa grande evoluzione spirituale cui dovremmo tendere.
Sì, il corpo è umano.
Molte difficoltà.
Sì. No, vabbè, l'evoluzione di cui ho parlato prima, asessuata, priva di cibo e...
No, mi riferivo a quest'ultima.
A quest'ultima, al nord.
Lì non parla di cose simili. Parla solo di caratteristiche spirituali molto accentuate, conservando una bellezza classica meravigliosa, molto simile a quella di un nordico... Delle zone del nostro pianeta, al nord.
Poi c'è il bestiario continuo, ci sono i rettili, anfibi, il Dargos, quelli più simili agli umani, gli esseri luminosi che quindi sono entità che sembrano fluttuare in cielo, sono avvistati di notte, in genere sono di color rosso-arancio e tendono ad ingrandirsi e a rimpicciolirsi e sembrano quasi ipnotizzare i testimoni. Poi ci sono gli esseri
non
più animalisti,
sono nuovi questi.
I robotici, insomma sono stati avvistati di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutte le fogge. Piccoli è l'uomo falena addirittura, i rettiliani, quelli che hanno la faccia, guarda, da tirannosauro, il pupazzetto che ha trovato nell'ovetto.
Sì, tu, il mio dono, da parte tua.
Sì.
Molto simile, vero?
Non so.
Ci sono delle risonanze, evidentemente. Dovremmo insistere a raccontare,
no,
specialmente quelle dei rettili, insomma, lascio all'immaginazione del nostro pubblico. D'altronde hanno tutte quelle facce da rettile, immaginatevi un rettile con un corpo semiumano.
È abbastanza
voilà.
Semplice da immaginare. Ci sta loro. Bene ora, dai Blu Vertigo, altre forme di vita.
Bella.
Riusciresti a immaginarli in altre zone? non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe, riusciresti a immaginarle?
Le stelle che riesco a vedere sono una piccola percentuale. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme.
Della parte
dell'onestà intellettuale.
Beh sì, assolutamente. Quella lettura di razze aliene non era credibile.
Già.
Adesso sì, poi tu ti sei messo anche a fumare, quindi è proprio.
Ah sì, 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 facciamo outing, sì.
Outing. Tutto l'ambiente, l'atmosfera radio distrutta. Ora non
la
posso.
La radio ogni 70.
Sì, 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 rilassata. Ora non posso non parlare, magari dare qualche consiglio di fumetti. Sì.
Il tuo momento.
Sì, il mondo disegnato.
È il momento di Kaboom.
Anzi, ne sto parlando davvero poco rispetto al mio intento iniziale. Però
hai la tua chance.
No, darò dei consigli, certo, abbastanza rapidi. Però ne ho tanti, perché è un argomento così
immagino
trattato,
sia stato
affascinante. Sì, in tutti, di tutte le salse,
certo.
Sono uscito fuori di tutto, da citare quelli degli anni 50, i primi fumetti usciti, l'Eternauta ad esempio, che fumetto di fantascienza pubblicato per la prima volta in Argentina tra il 57 e il 59.
Ce l'avevo anch'io l'Eternauta,
no.
È strano, adesso mi è tornato alla mente, avevo un bel
finalmente
quadernone,
qualcosa
e mi affascinava
che ti ha toccato
anche.
Sì?
Sì, sì. Non l'avrei ricordato.
Poi di quegli anni, ma non credo difficile che tu possa averlo, no, non so, magari hai letto anche Jeff Hawke, fumetto di fantascienza britannico, conosci,
no,
di Sidney Jordan, pubblicato con Strisce Quotidiane dal 54 al 74, venne considerato uno dei più importanti fumetti di fantascienza mai pubblicato, il primo fumetto avventuroso adulto, così fu definito. La trama brevemente è questa: un eroe inizialmente convenzionale, questo Jeff Hawke, che si imbatte con forme di vita aliene e nasce come pilota della RAF, di un velivolo d'avanguardia in grado di intercettare gli UFO. A causa però di un incidente viene salvato da morte certa proprio da uno di questi alieni, che sono incorporei, esseri celesti, i quali gli propongono di risolvere una questione politica, ecco, con un altro mondo, una questione interna loro, e quindi lui diventa un po' amico con questi esseri che in realtà non sono affatto cattivi, ma ritengono semplicemente la Terra irrilevante e di terrestri prevalentemente dei primitivi, quindi utilizzando anche altri nomignoli poco lusinghieri, esatto. Quindi una serie notevole per l'epoca, un realismo affascinante, quindi un disegno un ottimo disegno, una vena di umorismo naturalmente sempre tutta inglese e fumetto naturalmente che vi consiglio d'epoca. Poi naturalmente facendo una carrellata per tutti gli altri vari generi passiamo al per quanto riguarda allora la DC Comics e la Marvel. La DC tra le se siamo nel campo dei fumetti appunto legati ai supereroi, dove però ecco il tema è alieno, uno fra tutti spicca che è Legion, seguito dal suo seguito che è Rebels per la DC Comics. Invece per la Marvel possiamo citare Skrull Kill Crew, che però che sfrutta l'alieno come metafora per l'odio etnico. Poi invece passando, allora scorrendo rapidamente le produzioni italiane, invece vabbè naturalmente vedono l'indagatore del mistero per eccellenza, Dylan Dog, non poteva, anche la Bonelli non poteva dedicare a questo eroe del a questo cacciatore, a questa figura affascinante che si muove appunto nelle ambientazioni paranormali e del terrore, non potevano affrontare anche appunto il tema degli ospiti dallo spazio, addirittura dedicandogli una trilogia extraterrestre, appunto la serie di Landog, Terrore dall'infinito, abbiamo Quando cadono le stelle e Lassù qualcuno ci chiama, questo perché per chi ama appunto di Landog. Poi abbiamo tra i manga da suggerirvi, abbiamo un Kodoku Experiment di Oshino Yokinobu, è una mini saga fantascientifica in tre volumi all'insegna di emozioni forti, di suspense. Ci sono, non so esattamente di cosa, non ho qua la trama, vabbè, saltiamo, pensavo di averla. Poi altro manga che io consiglio perché solitamente sono davvero storie ben strutturate, disegnate e davvero con un ritmo incalzante, appassionante, consiglio L'ospite indesiderato di Kiseju, ora le pronunce giapponesi mi sfuggono sempre, e la trama, ora non ve la sto a dire, è lunghissima, comunque ci sono questi extraterrestri, per farla molto breve, che sono sotto forma di piccoli insetti, di piccoli vermi striscianti, che si inseriscono sotto, cutaneamente, sotto la pelle dell'essere umano per succhiare, per impossessarsi del loro corpo e quindi per diventare delle entità ospitate.
Come dei virus.
Esatto, dei virus che però totalmente annientano la personalità dell'essere umano soggetto. Vittima, colpita da loro. Poi vabbè, ce ne sono comunque tantissimi da enumerare. Ora ho perso The Invisibles, naturalmente, altra serie a fumetti scritta da Grant Morrison, suddivisa in tre serie e uscita negli USA sempre ad opera della DC Comics tra il 94 e il 99. Brevemente, perché anche The Invisibles è, diciamo, anche uno tra i fumetti più famosi appunto riguardanti il genere della DC Comics, nel quale una razza di alieni chiamata Arconti da secoli manipola le vite degli esseri umani tramite l'influenza occulta della politica e dei mass media. Quindi in realtà gli alieni sono stati così acuti da sfruttare, da inserirsi.
La massoneria aliena.
Aliena, da inserirsi proprio da utilizzare quegli strumenti che arrivano alle menti direttamente, alla manipolazione delle menti umane.
Già.
Abbiamo visto, no, il caso del radiodramma di Orson Welles, citata all'inizio, di quanto scalpore e panico abbia creato poi. E poi vabbè, si sviluppano ecco tutte le vicende, poi perché ci sono gli invisibili, che sono questa società segreta sovversiva che si batte proprio da secoli per la libertà dalle strutture autoritarie e dal controllo. Non hai scelta, libertà senza confini oppure eterno controllo, questo è il loro detto, è il detto degli Invisibles,
out degli Invisibles.
Esatto, che sono appunto i protagonisti di questo fumetto. Poi vabbè, ma ne abbiamo una lista infinita, una marea, abbiamo anche addirittura tutte le storie naturalmente di Topolino, comiche che parlano di alieni.
Dove
abbiamo
intervengono gli alieni, beh, sì. L'immaginario qui.
Abbiamo anche Maledetta Galassia di Bonvi Cavazzano e poi c'è quel delirio di Joe Galaxy di Mattioli. Per chi non conosce Mattioli, tra le pubblicazioni più sue più interessanti sono sicuramente quelle dedicate al pubblico adulto, e tra i fondatori della rivista Cannibale del 77, insieme a dei supernomi quali Stefano Tamburini, Scozzeri, Pazienza e Liberatore, che fondarono appunto questa rivista underground, e tra cui compare questo Joe Galaxy, che era un pilota spaziale destinato veramente sui generis, destinato a vivere fantastiche e surreali avventure. Ok, questo in
che bello excursus.
Questo sì, oddio, rapido, magari poco
descritto, magari poco approfondito, d'altronde c'è così tanto, no?
No, anche perché esatto, e poi volevo anche dare qualche consiglio cinematografico, che dici?
Devi.
Però c'è, qui la lista è veramente infinita.
Impressionante.
Sì, impressionante, si inizia naturalmente dalla Guerra dei Mondi che ho citato per arrivare nel 2009 al film Il Quarto Tipo, passando anche ultimamente, sempre dello scorso anno, se non sbaglio, per District 9. Che è il che non conosci?
Già.
No, del 2009, diretto da Neil Blomkamp, co-sceneggiato e prodotto da Peter Jackson, che
ah sì, leggevo quella, il film che è dedicato, cioè, che ha qualche rapporto controverso con uno stato, degli stati in particolare, per gli argomenti che porta?
Sì, diciamo che allora la pellicola si basa su un cortometraggio comunque ambientato in Sudafrica e ispirato, diciamo, a tutti gli episodi di razzismo poi sviluppati
all'apartheid.
Esattamente. E quindi c'è anche una visione... Una visione ribaltata dell'alieno che non viene sulla Terra per conquistare, ma ambientato appunto nel Sudafrica nell'82, un'enorme nave spaziale aliena si ferma sopra Johannesburg, dove rimane per settimane immobile, senza segni di vita, e alla fine ne usciranno questi alieni un po' allo sbando, sporchi, denutriti, spossati, che vengono condotti apparentemente in salvo sulla terraferma, ma in realtà vengono isolati in un campo profughi, denominato appunto Distretto 9, dove rimarranno segregati
in regime di apartheid.
Esatto, per i successivi 20 anni, quindi è un punto di vista anche
particolare, strano, non so se è di buon gusto.
Poi anche la tecnica, no, vabbè, ma perché no, insomma, non è un modo di vedere, cioè la fantascienza non manca di rispetto, non banalizza nulla, è semplicemente un altro punto di vista, si possono, no? Non credi, si possono trattare le stesse tematiche anche utilizzando linguaggi diversi, non quelli
naturalmente
tradizionali.
Non mi riferivo alla metafora in sé, che il cinema è proprio un'arte che propone la metafora con la sua enorme possibilità.
Esatto, quindi non la vede esattamente magari come mancanza di rispetto. E poi vabbè, ecco, questo piccolo consiglio, ma naturalmente come vi ho detto la lista è assolutamente lunghissima, è impossibile essere, anche le serie televisive sono state un'infinità. Io vi ho citato quella Visitors, che era quella che ha colpito,
sì, non è il caso
più
di fare degli
la
elenchi.
Mia fantasia, esatto, di bimba. Penultima canzone, anche abbastanza magari scontata, perché è lo Space Cowboy di Jamiroquai, ma siamo quasi alla fine e quindi
Buon ascolto. Yeah.
arrivati alla fine di questa passeggiata tra mondi.
Sì, ci siamo. Tra alieni.
E diciamo che non era impossibile fare come al solito un discorso completo e abbastanza esauriente. Comunque,
sì, abbiamo sempre tempo.
Ci abbiamo provato e ci abbiamo anche forse anche un po' scherzato, perché alla fine, finché non incontreremo uno noi personalmente,
sì, anche se siamo ancora alieni noi a noi stessi, io immagino che loro arrivino, mi piace pensare che loro arrivino quando noi siamo pronti, quindi quando noi non saremo più completamente
non
alieni,
non arriveranno mai.
Oh, sei ottimista? Sì, questo magari sì.
No, vabbè, non lo credo in realtà, ecco. Allora, gli ultimi consigli finali, vabbè, naturalmente non riepilogo tutti i fumetti che ho elencato poc'anzi, se volete farvi un giretto appunto per questi festival
dedicati al tema,
naturalmente immancabile quelli che si svolgono, credo, a fine luglio, ormai dal 1947, proprio a Roswell, dove c'è chi da allora non ha appunto mai smesso di credere agli extraterrestri, e naturalmente gli operatori turistici di Roswell ne hanno approfittato, quindi durante il festival addirittura vengono organizzate gare per il costume alieno più bello e visite guidate sul luogo dello schianto. Quindi se volete, fine luglio a Roswell del New Mexico si radunano migliaia di appassionati ufologi e non. Poi ci sono altre cose curiose e interessanti, ad esempio l'altra visita, se siete dalle parti di Tokyo, mi rendo conto che magari è meno facile trovarsi per caso di là, nel Museo Nazionale della Scienza Emergente dell'Innovazione di Tokyo è stato allestito un tavolo autoptico con sopra quel che resta di un piccolo alieno. Quindi ci sono, e qui vedi la foto, John, vedi qua tutti questi giappo simpatici che stanno osservando il corpicino viscidoso di questo omuncolo qua. È interessante il fatto che sia stato proprio
una ricostruzione,
sì, assolutamente, ricostruzioni
sì, necessariamente, però basata su qualcosa che magari sembra essere stato vero,
e ha attirato oltre 100.000 visitatori che sono accorsi appunto per questa esposizione, per cercare anche di capire se siamo davvero soli nell'universo. Il modellino cosiddetto è stato un po' ritagliato su alcuni presunti extraterrestri che secondo qualcuno sarebbero appunto atterrati a Roswell, e qui ritorna sempre lo stesso luogo, quello che si è più impresso nell'immaginario.
Non assomiglia affatto al David di Donatello, questo lo possiamo dire.
Diciamo che non è un esempio di bellezza classica.
Di classicità, no, assolutamente.
No, verissimo. E poi ci troviamo alla fine, ai saluti, e mi sembrava anche bello finire con una notizia che... la notizia riguardante l'invio del primo messaggio radio dell'umanità ad altre intelligenze extraterrestri, diretto verso l'ammasso globulare M13, che dista dalla Terra circa 25.000 anni luce. Praticamente noi abbiamo scritto una letterina ad altri sistemi,
come quella che fra poco arriverà a Babbo Natale, no?
Sì, noi l'abbiamo mandata all'uomo grigio invece che al babbo, all'uomo grigio che abbiamo descritto prima. Descrive in codice naturalmente binario, perché non potevano utilizzare l'ABC, cioè il codice, il linguaggio dei computer, descrive in maniera molto sommaria le caratteristiche fondamentali della vita sulla Terra. Quindi l'uomo è descritto attraverso gli elementi di cui è composto, quindi l'idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo, e la doppia elica del DNA. È stata sparata nello spazio questa descrizione scientifico-fisica, insomma, più che dire che siamo persone simpatiche, insomma, che mangiamo la pizza, no?
Vabbè, lo dedurranno loro poi, coloro ai quali arriva tale messaggio.
Poi è stato descritto anche il nostro sistema solare e il pianeta Terra da cui è stato inviato il messaggio, naturalmente. E la trasmissione è avvenuta appunto grazie ad un segnale, ora vabbè... a nessuno interesserà sapere che era 1679 bit.
Eppure noi lo diciamo
lo stesso.
Per completezza di informazione. Bene, speriamo bene.
Noi speriamo di ricevere risposta, ma ahimè noi non la conosceremo mai.
Ma che non è vero, potrebbe arrivare anche fra qualche ora questa risposta.
No, si prevede che non arrivi per i prossimi 50.000
anni. Per quanto riguarda questa, sì, senz'altro. Ma per quanto riguarda la possibilità di un incontro alieno, mai perdere le speranze, no?
Perché no? Magari l'abbiamo già avuto.
Sì, ma io parlavo proprio di quello politicamente descritto, dichiarato, che intervenga in maniera istituzionale con l'umanità.
E con questa e con questo augurio per la nottata, magari, no? Che
sì.
Facciamo?
Sognateli intanto.
Passiamo anche ai saluti, perché ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su radiofonica.com con Kaboom. Probabilmente tu, Giovanni, ci sarai?
Non so, c'è il Natale alle porte. Se ci sono, ci sarò.
Quindi
tautologico
tu...
sono.
Ok, probabilmente ci sarà Fabrizio, non ne sono sicura, però è possibile, io credo, forse.
Grande rientro.
Di esserci. E si finisce con un bellissimo pezzo, sempre di David Bowie, che se non sbaglio, con cui abbiamo aperto. Sì, sì, esatto, abbiamo aperto la trasmissione.
Chiudiamo il cerchio.
Con lui e chiudiamo con Life on Mars. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view.